Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società parleremo di epatite C, fumo di sigaretta e sindromi mielodisplastiche. Bentrovati da Marco Caracciolo. Eliminare l'epatite C entro il 2030 è l'obiettivo sancito dall'OMS. In Italia finora sono stati trattati più di 200.000 soggetti. Danilo Magliano ne ha parlato con Stefano Vella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.
Qual è la situazione delle infezioni da epatite C a livello mondiale e soprattutto in Italia? L'abbiamo chiesto a un vero esperto di sanità globale, al professor Stefano Vella, che abbiamo incontrato qui a Roma nella bellissima sede di Palazzo Giustiniani nel corso della presentazione dei risultati di un progetto molto interessante incentrato sull'epatite C che si chiama Ci Curiamo. Dottor Vella, lei si è sempre occupato, oltre che dei problemi nazionali, anche di salute globale, prima all'Istituto Superiore di Sanità, adesso al Gemelli. Ecco, quindi in un'ottica appunto globale, qual è la situazione dell'infezione da epatite C? Ovvero, l'arrivo dei nuovi farmaci, già oramai da alcuni anni, ha cambiato la storia della malattia? Cioè, si è riusciti a fare qualche cosa non solo nei paesi più ricchi, ma anche in quelli meno abbienti?
Beh sì, diciamo che nei paesi più ricchi è stato fatto tantissimo, nel senso che obiettivamente è stata una rivoluzione terapeutica indubbia, perché questa è una terapia che cura, a differenza di quella dell'HIV, che purtroppo non guarisce. E quindi noi abbiamo fatto in Italia cose straordinarie. Nel mondo però ce n'è tanto di epatite C, e l'accesso, come al solito un pochettino, l'accesso ai farmaci è variabile, diciamo che anche le industrie, diciamo, che producono i farmaci per noi, lì hanno fatto dei prezzi stracciati nei paesi, diciamo, a medio-basso reddito. Poi ci sono sicuramente l'India, per esempio, li ha genericati, cioè ci sono, una volta, se vi ricordate, quando non si trovavano questi farmaci, costavano troppo, molti pazienti andavano a comprarli in India. Adesso però il prezzo di questi farmaci è assolutamente accettabile, perché è costo efficace, anzi diciamo che fa pure risparmiare il paese, perché alla lunga non abbiamo più le cirrosi, non abbiamo più i trapianti, insomma. Quindi che cosa resta da fare? In Italia siamo riusciti a trattare 200.000 persone, con uno sforzo collettivo grande, sia dei clinici, ma l'AIFA ci ha messo del suo, il governo ci ha fatto il fondo, no? Quindi devo dire, questo a livello centrale, è stata fatta una cosa importante. Adesso però certo manca un sommerso, anch'esso rilevante, persone che diciamo stanno bene, non sanno di avere il virus addosso. Ecco, questo è uno dei problemi in cui ogni regione sta cercando di affrontare in modo a volte diverso ma complementare, per esempio coinvolgendo i medici di famiglia. Il medico di famiglia è quello che è più legato al territorio, può dire: ehi, vatti a fare il test.
Se queste persone spesso poi, diciamo, hanno uno stile di vita che li porta lontano dai centri tradizionali di erogazione della cura. Allora, non ci vorrebbe un piano nazionale, o meglio, un nuovo piano nazionale per l'epatite C? Non ci sarebbe bisogno di questo?
Sì, io penso che potrebbe essere, che adesso ormai con la terapia è semplificata, no? È molto semplificata, è più facile, quindi teoricamente si può allargare, si possono allargare per esempio i prescrittori, diciamo, oggi ci sono tra l'altro i centri che possono, invece obiettivamente diciamo è qualcosa che, come altre terapie, possono essere avviate almeno anche dal medico di famiglia, per esempio. Questo sarebbe, e qual è uno dei motivi per cui noi pensiamo che dobbiamo prendere anche queste persone che sono ignare di avere il virus? Perché questo virus fa male. Anche se non ha ancora distrutto il fegato, in realtà questo virus crea una serie di comorbidità, perché dà infiammazione, quindi abbiamo visto che addirittura ci sono delle comorbidità dell'infezione dal punto di vista cardiovascolare, facilita il diabete, per esempio nelle coorti, noi abbiamo visto un sacco di dati, molti di questi pazienti hanno il diabete, il 30% dei pazienti con l'epatite C, quindi che avevano il diabete. Mentre nella popolazione generale, diciamo, la prevalenza è del 7-8%, quindi questo virus fa anche degli altri danni, oltre a distruggerti il fegato.
Senta, allora Ci Curiamo, che è lo slogan di oggi, lei come lo legge?
Ci curiamo perché stiamo cercando di andare verso, non dico l'eradicazione del virus sul territorio nazionale, ma verso quella che si chiama l'eliminazione. L'OMS vuole abbattere il numero di nuovi casi, e questo ci siamo quasi, veramente il numero di nuovi casi è praticamente zero. stiamo abbattendo il numero di morti per epatite C, per malattia di fegato dovuta all'epatite C, insomma ci stiamo avviando lì, ci curiamo perché è un problema, è un discorso collettivo, ecco, diciamo, se un paese riesce a eliminare, tra virgolette, perché non è che riusciremo proprio a non avere più neanche un virus in circolazione, però a eliminare questo problema dalla propria popolazione, è qualcosa di collettivo, è un successo del paese, come vincere diciamo campionati del mondo.
La cessazione dal fumo di tabacco è un obiettivo complicato perché i fumatori sono difficili da raggiungere e serve maggiore informazione tra i medici sui sistemi alternativi al fumo di sigaretta. Emilia Vaccaro ha intervistato Pierluigi Antignani, presidente della Fondazione Italiana Vascolare Onlus.
Smettere di fumare non è semplice, anzi molte persone che smettono di fumare riprendono dopo pochi anni. Sappiamo però che l'abitudine al fumo è anche collegata a diverse problematiche, all'insorgenza di diverse patologie. Come si può smettere di fumare? Cercando metodi alternativi. Se ne è parlato a Roma durante una conferenza stampa di lancio di un progetto molto importante che è promosso da società scientifiche, dalla Società Italiana di Medicina Vascolare e dalla Fondazione Italiana Vascolare Onlus. Abbiamo cercato di capire meglio come si può smettere questa dipendenza dal tradizionale fumo di sigaretta e i metodi alternativi con il professor Pierluigi Antignani. Professore, come mai le persone che fumano da tempo non riescono a smettere di fumare?
Ma il fumo è una vera e propria dipendenza, quindi non si può certo assimilare a quella che è una droga, però il concetto è lo stesso, per questo è molto difficile sospendere di fumare, e molti ci provano in tanti modi, molto spesso tra l'altro ricadono nel vizio e quindi questo spiega proprio la base della dipendenza della nicotina.
Ecco, cosa si può fare per chi non riesce a smettere, per chi appunto continua a usare la sigaretta?
Ci sono varie metodologie, ci sono anche dei farmaci, ci sono dei centri specifici per questo, ma sicuramente uno dei sistemi è quello di fumare, come piace dire a me, fumare meglio, cioè usando dei prodotti che riducono al massimo quella che è la presenza di complicanze e di effetti collaterali.
Esatto, questi prodotti a tabacco riscaldato cosa possono evitare?
Evitano assolutamente tutti quelli che sono i rischi legati ai prodotti della combustione e anche alla quantità non controllata della nicotina che viene assunta.
Professore, lei appunto è il presidente della Fondazione Italiana Vascolare Onlus. Di cosa vi occupate? Avete dei progetti in ballo proprio su questa problematica del fumo di sigaretta?
La Fondazione affianca le società scientifiche in tutta quella che è la parte della prevenzione, degli screening sulla popolazione e della sensibilizzazione del medico verso alcuni progetti, e uno di questi è appunto il progetto Non bruciamo l'albero vascolare, perché crediamo che collaborando con i medici di base, con i medici di medicina generale ma anche con gli specialisti, possiamo arrivare a una gestione più adeguata del fumatore.
Questa collaborazione relativa appunto al progetto Non bruciamo l'albero vascolare, come si svolgerà? Come sarà organizzato?
Il progetto si sviluppa con degli incontri con i medici in 5 città diverse dell'Italia, proprio per cercare di distribuire questo concetto e quindi distribuire l'informazione sulla prevenzione dei danni da fumo nel modo, usando un sistema più corretto possibile, quindi meno nocivo. La caratteristica di questi nuovi prodotti, come vengono definiti a tabacco riscaldato, consentono l'assunzione da parte del fumatore di nicotina in dosi controllate e adeguatamente assimilate, senza tutti quelli che sono i prodotti legati alla combustione della sigaretta, che sono quelli che poi sicuramente più nocivi non solo sull'albero cardiovascolare ma anche sul polmone o su altri organi. Il fumo di sigaretta è molto democratico perché colpisce tutti gli organi dell'organismo creando dei danni, quindi noi in questo modo riduciamo di molto lo spazio di azione, diciamo, della nicotina.
Qual è l'attuale terapia standard per i pazienti con sindromi mielodisplastiche a basso rischio e ad alto rischio? Alessandra Terzaghi lo ha chiesto a Emanuele Angelucci, direttore dell'unità operativa complessa di ematologia e centro trapianti dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.
Quali sono le ultime novità sul trattamento delle sindrome mielodisplastiche presentate quest'anno all'ultimo congresso dell'ASH, la Società Americana di Ematologia? Ne parliamo con il professor Emanuele Angelucci, che abbiamo incontrato qui a Napoli, dove è in corso il convegno Post Orlando 2019, nel quale i massimi esperti italiani di ematologia fanno proprio il punto sui dati più importanti portati quest'anno al congresso americano. Professore, prima di entrare nel vivo delle novità dell'ASH, ci ricorda qual è l'attuale terapia standard per il trattamento dei pazienti a basso rischio con sindrome mielodisplastiche?
I pazienti a basso rischio con sindrome mielodisplastica, il trattamento si pone l'obiettivo di migliorare le citopenie, particolarmente l'anemia, quindi eritropoietina, trasfusioni, terapia chelante del ferro. Questi sono gli standard in questo momento. Per i pazienti giovani anche il trapianto di cellule staminali emopoietiche.
E che risultati si ottengono con questi farmaci? Quali sono invece gli unmet need, se ce ne sono?
I risultati maggiori di risolvere le citopenie, un miglioramento della qualità di vita e anche possibilmente un miglioramento dell'aspettativa di vita. Col trapianto di cellule staminali emopoietiche riservato a una minoranza di persone giovani, la guarigione totale. L'unmet need è la guarigione.
E per quanto riguarda invece il trattamento dei pazienti con sindrome mielodisplastiche ad alto rischio, qual è lo standard attuale?
Lo standard attuale sono i farmaci demetilanti, che però hanno funzione di contenere per tempo, purtroppo per un tempo limitato, la progressione della malattia. Anche qui l'unmet need è farmaci più efficaci a lungo termine e la guarigione.
Ecco, passando quindi alle novità dell'ASH, lei ci ha spiegato che sono stati presentati i nuovi risultati, quindi un aggiornamento dei dati, di uno studio che ha valutato un farmaco che si chiama luspatercept. Come agisce questo farmaco e che risultati nuovi abbiamo?
Lo studio è stato presentato nel 2018, quest'anno sono stati presentati degli aggiornamenti con follow-up più lungo. Questo è un farmaco che agisce migliorando l'eritropoiesi con un meccanismo diverso dall'eritropoietina, un meccanismo cioè che stimola la differenziazione e non la produzione dei globuli rossi e quindi può essere utilizzato in pazienti che non rispondono all'eritropoietina con discrete possibilità di successo, ancora da verificare i risultati a lungo termine.
Quali sono invece le novità appunto che emergono dall'ASH? Quali sono i nuovi farmaci all'orizzonte per il trattamento di queste sindromi?
All'ASH sono stati presentati moltissimi studi, tutti fase 1 di fase 2, in cui vengono cimentate nuove molecole che soprattutto sono inibitori di pathway intracellulari su varie tipologie di sindrome mielodisplastiche o sono state presentate terapie di combinazione di farmaci noti per vedere se si possono migliorare i risultati attualmente ottenuti.
Infine, qual è secondo lei il messaggio fondamentale che emerge da questa edizione dell'ASH per quanto riguarda il trattamento delle sindrome mielodisplastiche?
Due messaggi. Una buona terapia di mantenimento prolunga significativamente la vita e la fiducia nella ricerca che sta sviluppando nuove vie e nuovi meccanismi d'azione di nuovi farmaci per migliorare la prognosi di questi pazienti.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.